Del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buonasera a tutti. Questo canto è strano perché è più facile la strofa del ritornello. Il ritornello ha due voci, quindi stare attenti a cantare solo la prima voce, se non lo siete bravi. Allora, io non sono teologo come Don Manuel, neanche biblista come Don Fulvio, quindi la mia piccola relazione sarà, insomma, un po' così, non precisissima. Poi sapete che più importante sarà la testimonianza di due sposi che vengono da Sant'Antonio, Massimo ed Enrica. Ma nel senso che il prete fa tanta teoria, gli sposi forse fanno più pratica. Allora, il tema di oggi è il dono sacerdotale degli sposi. La volta scorsa abbiamo visto invece il dono profetico. Sono tre caratteristiche, profezia, dono, regalità, che sono di Cristo e conseguentemente diventano anche del cristiano. La tesi che noi potremmo definire sintetica di quello che dirò stasera è che il sacerdozio nuovo di Cristo, specie di punto zero, si esprime nel matrimonio, dando a loro la capacità, cioè gli sposi, di donare la vita come ha fatto il Signore. Allora, quando si parla di sacerdozio antico e di sacerdozio nuovo. Il sacerdozio nuovo è quello che è in Cristo, quello antico nell'Antico Testamento. Che cos'è intanto il sacerdozio? O chi è il sacerdote? È colui che collega la terra con il cielo, perché il sacerdote antico che faceva sacrifici a Dio, lo scopo era collegare ciò che è nella terra nel cielo. Naturalmente sia il sacerdozio antico che quello nuovo, specialmente il sacerdozio antico, è sottoposto all'ipocrisia, nel senso che ciò che criticava Gesù a suo tempo era, ma si diceva già nei Salmi, poi vedremo, che i sacrifici che si offrivano al Signore non corrispondevano al dono della propria vita. Ricordate la parabola, cioè il racconto di quella vedova che dà tutto quanto che ha, quello che ha nel tesoro del tempio, mentre invece quelli che passano danno il superfluo. Era per dire che anche i doni, oppure quando Gesù condanna l'ipocrisia di chi prega in mezzo alla piazza, invece va a pregare nel cuore chiuso la stanza, eccetera, eccetera, o chi fa l'elemosina facendosi vedere da tutti, cioè noi facciamo delle opere sacerdotali che tendono a unire il profano con il sacro, l'umano con il divino, ma queste opere, tante volte essendo staccate dalla vita, diventano ipocrite e quindi non servono allo scopo per cui sono state pensate. Già il Salmo 39, che viene applicato a Gesù, dice: sacrificio offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro di me è scritto di fare la tua volontà, mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio cuore. Quindi già nell'Antico Testamento si faceva riferimento al sacerdozio inteso come offerta di se stessi, non offerta di cose. Applicando insomma nella nostra vita quotidiana un certo devozionalismo, quindi dico anche 3 o 4 rosari al giorno, con tutto il rispetto della preghiera del rosario, che è una preghiera che è trasmessa dalla Chiesa, però tante volte questo devozionalismo, come tutti gli ismi, non coincide con una conversione effettiva. Quindi io posso dire tutti i rosari che voglio, ma se non vado d'accordo con mio fratello per una questione di eredità e non lo saluto da 10 anni, mi hai già capito, no? Ma di queste cose se ne potrebbero dire tante, di questa divisione tra il nostro atto del pregare, inteso come ufficio sacerdotale, dalla vita concreta. Tante volte, ok, sono cose subite, quando diciamo anche: ma per principio che io faccio causa al mio vicino, per principio faccio causa al mio vicino, dopodiché si avanti anni e anni, non a caso mi pare che gli avvocati in città siano 300, sono tantissimi, perché tutti hanno lavorato, perché tutti fanno causa. Anche il Salmo 49 dice: non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa né capri dei tuoi ovili. Perché tu vai ripetendo i miei decreti, hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle, tu fai questo, io dovrei tacere? Anche qui il riferimento è alla divisione tra pratica, tra sacrifici rituali e la vita concreta. Di questi esempi la Bibbia ne fa tanti. il sacerdozio di Cristo, la differenza appunto sta nel fatto che il nuovo sacerdozio, detto più sinteticamente, inaugurato da Cristo, non è più l'offerta di qualcosa, ma è l'offerta di se stesso. Cristo è il sacerdote perfetto perché fa della sua vita un'offerta a Dio e ai fratelli. Questo è narrato bene nella lettera agli Ebrei. Adesso io vi risparmio, però potete andare a leggere quei passi che raccontano appunto la differenza tra il sacerdozio antico e quello nuovo. Cristo che entra una volta per sempre nel santuario e ci offre una redenzione eterna. Quando noi andiamo a messa, abbiamo l'altare che richiama la mensa, la tavola, ma richiama anche l'ara, cioè l'altare antico su cui si facevano le offerte agli animali. Ecco perché tecnicamente possiamo dire che l'Eucaristia è una cena, ma l'Eucaristia è anche un sacrificio. Di chi? Di Cristo, che offre se stesso come vittima sull'altare, inaugurando così il sacerdozio nuovo. Passiamo pure all'altra slide. E ringrazio l'Anna che ha fatto... la terza. Questo. Ecco, conseguentemente al sacerdozio di Cristo, noi diventiamo un popolo sacerdotale che offre la sua vita in Cristo a Dio. Una delle letture più frequenti che si fanno nel rito del matrimonio è Romani 12, in cui si dice: vi esorto dunque, fratelli, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Quindi il culto non è semplicemente dire le preghiere o andare alla preghiera della preghiera, che è l'Eucaristia, ma offrire se stessi in tutto ciò che si fa. Se noi andiamo a Matteo 7, si dice... non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi non chi dice preghiere su preghiere, ma chi fa la volontà. Capitemi bene, non è che voglia sminuire il significato della preghiera cristiana, no? È che la preghiera cristiana, se è staccata dalle scelte di vita che esprimono una vera conversione, non esprimono il vero sacerdozio. Anche la prima lettera di Pietro dice che il vero sacerdozio consiste nell'essere pietre vive dell'edificio spirituale che è la Chiesa, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Cristo, mediante Gesù Cristo. Quindi scendiamo come imbuto, sacerdozio di Cristo, sacerdozio del cristiano, e poi ci sarà il sacerdozio degli sposi. Ancora sul sacerdozio del cristiano, possiamo chiamarlo anche in un altro modo, dicendo che il sacerdozio è un rendimento di grazie continuo, come appunto è il significato della parola Eucaristia. Qui la vignetta, insomma, la vedete? Comprendiamo che la messa è sempre quella, nella borsa, insomma. Però, se Eucaristia significa rendimento di grazie, l'Eucaristia ci insegna ogni volta a rifare dalla nostra vita un rendimento di grazie, un ringraziamento per tutto quello che facciamo e anche per quello che subiamo, per quello che viviamo in generale. Naturalmente su questo sacerdozio del cristiano sono importanti alcuni numeri della Lumen Gentium, che andate a cercare se volete, dove appunto si parla del sacerdozio dei battezzati, sacerdozio comune. Una frase sintetica che a me ha sempre colpito molto è quella della prima lettera ai Corinti, dove Paolo dice: fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Quindi questo sacerdozio si esprime nel superamento completo della distinzione tra sacro e profano. Se il sacerdote è colui che ha detto le cose sacre, non c'è nella nostra vita qualcosa che non sia sacro, cioè riferito a Dio. Quindi sia che mangiamo, sia che beviamo, sia che facciamo qualsiasi altra cosa, noi siamo del Signore e facciamo le cose per il Signore, no? So che voi siete bravi, quindi vivete questa spiritualità quotidiana delle cose feriali, fatta di rapporti, di lavoro, di tempo libero, di relazioni. In tutto questo noi siamo sacerdoti, cioè rendiamo grazie a Dio in tutto quello che facciamo. Questo ci permette di superare, almeno nelle intenzioni, quella divisione che c'è tra vita concreta e preghiera, atto di devozione. Nelle intenzioni, dico, perché poi in realtà fa comodo a tutti separare la vita in compartimenti stagni. Quindi qui devo essere buono, qui se lo sono un po' meno va anche bene, perché devo difendere me stesso, no? Mentre invece Gesù ci insegna la coerenza, che è fatta non tanto di un convincimento morale, ma del chiederci sempre come essere sacerdoti di Dio in questa situazione che vivo, in questo rapporto col figlio, con la moglie, col vicino di casa, come rendere grazie a Dio in tutto quello che faccio. Passiamo al matrimonio. Io ho scelto le tre, diciamo, tre elementi, adesso chi si è sposato da tanto tempo forse non le ricordo, però sia nell'esame dei fidanzati che nel rito del matrimonio. A un certo punto c'è la manifestazione del consenso. Prima di questa manifestazione sono tre domande. Le tre domande riguardano appunto la libertà, la fedeltà e la fecondità, l'educazione dei figli. Prendendo a prestito queste tre domande del rito, vediamo che cosa possono voler dire nel nostro esame di questo sacerdozio degli sposi. Il primo, la libertà. Allora, nella vita noi compiamo non più di 3-4 azioni libere, intendo le azioni fondanti della vita. Le altre le facciamo per buona educazione. Quindi le scelte vere e proprie nella vita sono due o tre: quindi sposarsi, fare il prete, scegliere di avere dei figli, tutto il resto viene di conserva, in teoria, no? E comunque la libertà come opzione fondamentale riguarda alcune cose che fondano la vita, anche la scelta religiosa, una sua, no? Allora, questo gesto libero è un gesto che rende nobile il nostro essere uomini e donne. Cioè, un gesto è nobile quando è libero. L'esempio che io faccio è questo. Se io dico a mio nipote o mio figlio, vai a trovare la nonna, ogni volta che vai a trovare la nonna ti do un euro. Questa è una tipica fase educativa che non educa la libertà. La libertà sarà: vado a trovare la nonna perché è giusto, perché ci credo. Così, se sposi quello lì, insomma, ti metti a posto. Una volta era di più così, no? Pensate che però una delle condizioni di annullamento è ancora la libertà, perché a volte ci sono quei condizionamenti psicologici che dicono: ma dai, insomma, sei insieme da 10 anni, sposa, no? Però anche questa è un'induzione che non salvaguarda la libertà sacra nella scelta. Libertà rende il gesto nostro un gesto umano, sia nel bene che nel male. Noi stiamo parlando del bene, però. La domanda è: siete venuti qui, intendete sposarvi, senza alcuna costrizione, in piena libertà, pienamente consapevoli di quello che state facendo? E gli sposi rispondono sì. Però già quando questa risposta è, diciamo, c'è dentro qualche dubbio in uno dei due, diventa un elemento di annullamento, perché ci sono appunto tante induzioni. Quindi questa libertà non è una libertà da qualcosa, è una libertà per qualcosa, perché la libertà è un termine di cui ci riempiamo la bocca, come il termine amore, come, no? Oggi la cultura spinge a ritenere la libertà come, io faccio sempre l'esempio del rondò, in cui ho almeno 6 strade e quindi insomma continuo a girare intorno al rondò e ho le mie possibilità, no? Invece se pensi alla libertà come un incrocio in cui tu arrivi allo stop, prendi una strada, non puoi prendere l'altra. Perché la libertà umana, che è nobile, è anche limitata. Non va d'accordo con l'infinito. È una scelta storica, incarnata, che la rende anche bella però. Quindi non è una libertà da, per sentirsi libero da tutti, da tutti i condizionamenti, come dice la cultura, ma una libertà per. Sapete che Gaber cantava, insomma, libertà e partecipazione, non è star sopra un albero, non è un moscone che vola in torre e dice ma sì, no? Così anche Don Milani diceva che la libertà è la care, cioè mi sta a cuore una cosa, per questa cosa cerco di darla vita. Questo è il sacerdozio degli sposi, liberamente scegliere di donarsi la vita agli uni agli altri. Senza nessun romanticismo, non sto facendo del romanticismo io, sto parlando della realtà matrimoniale, che si esprime nella libertà che è sempre attuale, cioè non è la libertà detta quando ci si sposa, è una libertà che, a cui diciamo il nostro sì ogni giorno, insomma, questo lo sapete anche voi, no? Il secondo aspetto è la fedeltà. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi, onorarvi l'un l'altro tutta la vita? Avete detto? Sì. Ora, anche qui, quando parliamo di fedeltà, la fedeltà umana è una balla, nel senso che noi non siamo fedeli, non nei pensieri, in tanti atteggiamenti, non siamo fedeli, perché quando parliamo di fedeltà intendiamo che il matrimonio è segno della fedeltà di qualcun altro, cioè della fedeltà di Dio. Dio è fedele, quindi vedendo due sposi, volersi bene, noi diciamo Dio è fedele, cioè Dio ci ama davvero, non oggi ma anche domani e dopodomani. La fedeltà di Dio di cui il matrimonio è segno. Quindi noi non siamo fedeli ma ci impegniamo ad esserlo, perché questo impegno manifesta la fedeltà di Dio. La terza domanda, siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi ed educarvi secondo la legge di Cristo e della Chiesa? Risponde sempre sì. È qui interessante notare che la fecondità e l'educazione sono un tutt'uno. Cioè non è che la fecondità sia una cosa, quindi biologicamente divento madre o padre e poi conseguentemente cerco di educare. No, fecondità ed educazione sono due facce della stessa medaglia e sono anche qui il segno della fecondità della comunità cristiana, la quale guardando agli sposi vede proprio un segno della sua vocazione, cioè l'essere comunità feconda. Feconda vuol dire che sa generare nuovi cristiani, che sa generare Vangelo, che sa generare fraternità cristiana. Ecco, l'Eucaristia, che appunto abbiamo detto prima è il rendimento di grazie che Cristo fa salire a Dio e che la comunità insieme a Cristo compie, perché l'Eucaristia è un evento che si ripete ogni domenica, uno può dire ogni giorno, certo, ma l'Eucaristia di cui noi parliamo è l'Eucaristia domenicale, soprattutto dove la comunità cristiana è sacramento del sacerdozio di Cristo. Allora, l'Eucaristia ha una forza rivoluzionaria, è un evento che fa la Chiesa. L'Eucaristia fa la Chiesa, l'Eucaristia fa la coppia, cioè partecipare all'Eucaristia rende la coppia ancora più copia. Anche qui ci sarebbe da dire tante cose sull'aspetto, diciamo, individualistico a cui siamo ancora legati molto, no? Vado alla mia messa, vado alla messa che mi fa più comodo, quella dove c'è il prete che mi piace, quella che dura di meno, mio marito andrà alla messa che vuole lui, no? Questa era una cosa che 50 anni fa era proprio della stragrande maggioranza, no? E quindi oggi è un discorso che ha poco senso, perché partecipare comunitariamente all'Eucaristia vuol dire appunto fare di noi la coppia. Certamente se uno dei due non è praticante, cioè, va bene, stiamo parlando sempre della coppia, diciamo, in cui tutti e due sono praticanti, no? Perché fa la coppia l'Eucaristia? Perché l'Eucaristia è un insegnamento vivo e continuo della donazione reciproca. Cioè noi ci immettiamo nel sacrificio di Cristo che dona se stesso, e quindi anche noi diventiamo un po' più capaci di donarsi gli uni gli altri. Ma anche la casa, chiamata chiesa domestica, è luogo del sacerdozio degli sposi. Se è vero che ogni atto e ogni luogo è santuario di Cristo, quindi la famiglia, la casa è santuario di Cristo, non soltanto perché è luogo di preghiera, ma certamente questo bisogna riscoprirlo, no? La preghiera in famiglia, la preghiera con i bambini, la preghiera prima del pasto, ma anche perché ogni gesto domestico è offerta a Dio. Se è vero che non c'è più distinzione tra sacro e profano, preparare un risotto buono è un atto che ci rende sacerdoti. Adesso, scusate la banalità, però anche il dire, beh, scaldo qualcosa così perché devo andare a pregare, no? Adesso, invece no, cioè invece l'atto del costruire insieme la coppia mangiando, cenando, è un atto cultuale. Del resto, quando voi avete ospiti nelle case, ci tenete a mettere la tovaglia bella, i bicchieri, insomma, delle feste, no? I piatti quelli bordati di oro, insomma, questa simbologia che ci hanno trasmesso i nostri padri è importante, no? Perché ogni gesto domestico è un gesto cultuale, e anche i nostri figli debbono così scoprire questa cultualità della casa, no? In questo senso la cultura americana o anglosassone ci trasmette, insomma, il pasto in piedi, cioè una roba svelta, addirittura ci sono tanti lavori a Milano, non permettono neanche che ci si ferma a mangiare, no? Mangia qualcosa, mentre il mangiare insieme e prepararlo è appunto un atto di culto che cresce la comunione. Il mondo. Cristo entra nel mondo e lo salva. Gli sposi contribuiscono a fare del mondo l'immagine luminosa di Dio. In questo senso la famiglia, che si è detto sempre anche anni fa, è la cellula della società, è un elemento, specialmente nella nostra cultura latina, che costruisce il mondo. Costruisce il quartiere, costruisce la vicinanza, no? E quindi è un modo per essere concreatori del mondo insieme a Dio, quindi in questo senso sacerdoti del mondo. In questa messa che diceva Théa de Chardin è una messa sul mondo. Il sacerdozio edifica la Chiesa. Allora, come la famiglia ha un ruolo sociale, così la famiglia ha un ruolo ecclesiale, non tanto perché fa delle cose speciali, ma perché esiste. Quindi se è vero che l'Eucaristia fa la Chiesa, è anche vero che la coppia fa la Chiesa, perché è inserita in questo mistero di Cristo che è la Chiesa attraverso il sacramento. Sapete che i sacramenti di servizio sono due, appunto, il matrimonio e l'ordine sacro. Questi due sacramenti edificano la comunità cristiana. Per questo il Vescovo ha scelto quest'anno di mettere la coppia al centro del programma pastorale, perché occorre riscoprire la valenza della coppia cristiana, della coppia in quanto tale, nella costruzione del Tempio di Dio che è la Chiesa. Naturalmente questo può essere foriero di iniziative nuove, perché la famiglia sia sempre più al centro. Ho scritto: gli sposi abbattono il muro che separa la Chiesa dal mondo. Sono finite le slide, ho altri due elementi. C'è un altro elemento che è l'ultima cosa che dico, dopodiché lasceremo la parola alla coppia, a Massimo e a Enrica. Dicevamo, gli sposi abbattono questo muro perché nell'essere coppie, nell'essere genitori, costruiscono l'ambiente che sta loro intorno. Una coppia giovane che ha un figlio di un anno, che porta il figlio all'asilo nido, è costretta ad avere rapporti con le altre famiglie, con gli insegnanti, no? Ugualmente, quando la famiglia porta il bambino al catechismo, che pretende che anche i genitori si ritrovino, cioè tutto ciò che la famiglia fa, specialmente quando arrivano i figli, diventa elemento costruttore del mondo che sta attorno, no? E quindi ha ragione, diciamo, che il matrimonio è un sacramento pubblico, si fa in pubblicazione, no? Non è un sacramento privato, perché edifica il pubblico, edifica la polis, è un sacramento politico. L'ultimo elemento è che questi sposi, però, compiendo questa scelta libera, nobile, compiono una scelta penultima, perché la scelta ultima è il sacerdozio di Cristo Signore. Quindi noi, sia celibi, sia sposati, sia vedovi, sia qualsiasi categoria di persone, noi camminiamo verso il sacerdote eterno che è Cristo. Quindi anche il matrimonio è una scelta relativa a Cristo, non è assoluta, perché l'assoluto è Dio. Essendo scelta relativa, è scelta che va incontro a dei limiti, come tutte le scelte umane. Le scelte senza limite non sono scelte umane. Il limite è dato dal limite mio, dal limite dell'altro, dal limite dell'ambiente, della famiglia di origine. Però questo limite ci incarna e nella fede vissuta noi comprendiamo che siamo tutti sacerdoti, re e profeti in cammino verso il sacerdote eterno che è Cristo. Del resto annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. E quando andiamo all'Eucaristia abbiamo un elemento importante a cui pensiamo poco. C'è chi dice: io sto seduto così, quando hanno fatto tutti la comunione mi alzo e vado anch'io. In realtà la simbologia del cammino verso l'Eucaristia è la simbologia del cammino verso il regno. Noi camminiamo verso il regno di Dio, no? Quindi siamo pellegrini. Così anche il rito d'ingresso, quando il prete entra con i rappresentanti della comunità, anche quello è un segno della Chiesa pellegrinante verso Cristo Signore, no? Sono dei segni che ci dicono, sì, dopo ci sono i segni della vita quotidiana, perché i nostri cari scompaiono, i nostri vicini invecchiano, no? Sono tutti quegli elementi che, se non siamo ciechi, ci accorgiamo che la vita passa. Ma dire che la vita passa è una banalità assoluta, e lo sappiamo, non dobbiamo mica studiare, mentre invece in questa vita che passa, diciamo, noi stiamo camminando verso il sacerdote eterno che è Cristo, questo non è scontato, no? Stiamo camminando verso il regno. Certamente non da soli, da sposi, nella comunità cristiana, però ricordando che la meta che illumina ogni scelta quotidiana è Cristo Signore, Re Eterno. Grazie.